Siamo al telefono con Massimo Filippi, filosofo attivista dell'antispecismo, autore di numerosi libri. Ne citiamo uno, Crimini in tempo di pace, scritto con Filippo Trasatti per l'editore Eleutera. Questa volta presentiamo un altro piccolo libro pubblicato dalla Ortica Editrice, il cui titolo è Sento, dunque sogno, frammenti di liberazione animale. È un libretto che contiene due testi collegati fra di loro da un'idea che chiediamo subito a Massimo di spiegarci qual è lo spirito di questo libro.
Lo spirito del libro è riassunto nel titolo, che diciamo così, ribalta il famoso motto cartesiano «Pensa dunque sono», spostando l'accento appunto sulla corporeità animale, quindi dal pensare al sentire, che è anche un aspetto corporeo, e dall'essere al sognare, inteso proprio in senso materiale, non i sogni d'occhi aperti, che spesso hanno portato a tragedie storiche che tutti conosciamo, ma ai veri e propri sogni che facciamo di notte, alterano in profondità la nostra coscienza, il nostro pensiero, la nostra identità, il nostro essere nel mondo. Quindi direi che lo spirito del libro è proprio questo, un tentativo di divenire animali e di riprendere un dialogo che la nostra civilizzazione ha interrotto da migliaia di anni.
Ecco, la prima parte del libro presenta una rassegna di sogni di un grande filosofo come Adorno. Come dobbiamo interpretare da lettore questa serie di sogni, di cui l'ultimo è addirittura successivo alla data di scomparsa di Adorno? Cosa c'è di vero? Che senso hanno in questa prospettiva?
Beh, Adorno era un sognatore indefesso che insieme alla moglie ritrascriveva di giorno quello che aveva sognato la notte e che chiamava appunto protocolli. Il titolo di questo pezzo è appunto Protocolli perduti, è una sorta di gioco proprio per riprendere anche il gioco animale del quale spesso ci dimentichiamo, di appunto sognare al posto di Adorno, sognare quello che Adorno avrebbe potuto sognare, intrecciando alcune parti dei suoi reali protocolli di sogno con quanto ha scritto in veglia sugli animali. Adorno è stato uno dei primi pensatori, grandi pensatori della tradizione occidentale, che ha riposto il pensiero sull'animale al centro dell'agenda filosofica, più intrecciandolo con altri personaggi che mi parevano ben concatenarsi con la riflessione, presi soprattutto dalla letteratura sudamericana, che è una delle letterature più sognanti che abbiamo a disposizione. Quindi l'idea è sostanzialmente quella di creare appunto ancora una volta un'area di indistinzione dove è difficile stabilire qual è l'origine, qual è l'autore di determinati pensieri, nel tentativo appunto di sciogliere anche quegli ultimi brandelli di separazione gerarchiche che la nostra cultura ha stabilito non solo tra umani e animali, ma anche tra filosofia e letteratura, tra ciò che è copyright e ciò che è copyleft. E quindi è un lavoro decostruttivo che a partire dall'animale cerca di ampliarsi in più direzioni.
Uno spunto interessante proprio nell'ultima lettera, nell'ultimo sogno
Sì.
di Adorno, datato 6 agosto 1970, nella parte finale si citano Benjamin e Horkheimer, si legge così: «Per finire disse che aveva aggiunto che mi avrebbe dato lo spunto per scrivere un libro in 7 capitoli sulla coabitazione con quegli altri viventi che chiamiamo animali, una nuova ecologia critica che avrebbe aperto prospettive che avrebbero dissestato il mondo». Che ne è stato di questo spunto?
Beh, questo spunto dimostra, hai scelto molto bene il passaggio, l'intreccio che cercavo di descrivere prima, perché inizia con Per finire, che è l'inizio dell'ultimo aforisma di Minima Moralia di Adorno, e riprende la prolusione che Derrida fece al ritiro del premio Adorno, appunto, che è una sorta di premio Nobel per la filosofia, nel 2002, che si intitolava Il sogno di Benjamin, dove appunto lui diceva che ci sono due grandi tradizioni che hanno riflettuto sull'animale, quella diciamo così post-strutturalista francese, a cui lui stesso faceva capo, decostruttiva, e quella della scuola di Francoforte, tra cui Adorno, e diceva che appunto cercare di far interagire queste due prospettive sull'animale avrebbe sviluppato una ecologia critica alla quale non siamo ancora pervenuti, che avrebbe potuto dissestare il mondo, nel senso di aprire prospettive inedite dove appunto si riconosca la interspecificità nella quale di fatto già viviamo e che continuamente neghiamo. Non a caso in quel sogno Horkheimer assume le fattezze di Derrida, perché qualche riga prima si dice ha una folta capigliatura bianca, che Horkheimer non aveva, che invece aveva Derrida. Ovviamente il sottoscritto non ha né l'ambizione né la capacità di poter fare questo collegamento, però mi sembrava uno spunto interessante in Derrida che andrebbe ripreso, qualcuno con le capacità di farlo dovrebbe riflettere su questo possibile incrocio.
A proposito di ecologia critica, veniamo alla seconda parte del libro, Linneo, addio, 20 tracce verso una tassonomia dell'impossibile. Qui è una messa in discussione appunto dell'idea, della possibilità di classificare. C'è anche però uno spunto, come dire, critico sulla considerazione degli animali, sia degli specisti, chiamiamo così subito all'inizio
Certo.
di questo secondo testo, sia degli antispecisti che tendono, tu dici, a trattare gli animali come nient'altro che corpi individuali, mentre evidentemente bisogna andare oltre, verso dove?
L'antispecismo si è sempre caratterizzato come una filosofia dell'identità, una filosofia della differenza. Forse ci dovremmo muovere verso quella faglia comune che appunto accomuna l'intero esistente sensuale, che è il fatto di avere dei corpi, o meglio di essere dei corpi vulnerabili, finiti, ma soprattutto anche, non solo diciamo così, questo aspetto più triste, ma anche un aspetto gioioso e giocoso, che è appunto l'inoperosità, la capacità di giocare degli animali, che è poi l'operazione che si cerca di fare in questa finta classificazione linneiana, che appunto fa il verso a quella reale, nel tentativo ancora una volta di mostrare che il problema non è tanto chi sta sopra e chi sta sotto, non è solo chi sta sopra e chi sta sotto nelle gerarchie dicotomizzanti, ma è proprio l'idea della gerarchia dicotomizzante che costituisce un problema che coinvolge i non umani, ma coinvolge gli stessi corpi umani animalizzati. E quindi, diciamo così, ci si cerca di spostare su un territorio dove l'antispecismo spesso non si è mosso, che è un territorio anche di messa in discussione appunto delle classificazioni, di ciò che è ritenuto naturale. C'è un continuo richiamo alla natura nell'ambito dell'antispecismo, probabilmente anche la natura è il risultato di scelte politiche, sociali, culturali ben precise, che poi si spacciano per naturali, ma che prima sono il risultato di operazioni di sezionamento dell'esistente. Non so se è possibile pensare senza categorie, senza classificazioni, è certo che è un aspetto che mi sembra interessante, che vada considerato e che invece viene di solito lasciato nell'ombra.
Massimo, per finire con una battuta, un buon motivo per leggere questo libro?
Ma un buon motivo è che è corto, mi sembra facile, spero piacevole, e come si dice nella quarta di copertina, probabilmente aiuta il sonno senza contributi chimici e quindi forse permetterà di fare ulteriori sogni da cui possono generarsi dei mostri felici e produttivi.
Ecco, e noi aggiungiamo che è un libro di pensiero che dà da pensare, quindi questa è sicuramente una buona ragione per procurarsi questo testo, ricordiamolo, edito da Ortica Edizione. Grazie a Massimo Filippi.
Grazie Lorenzo, a presto.